ecco qui, c'è Morti Computer di regia, questo è fantastico, speriamo che d'ora in poi siamo senza rete, quindi speriamo che tutto funzioni appassionatamente. Buonasera intanto al professor Mario Del Donno, è direttore dell'unità di pneumologia all'ospedale di Girummo di Benevento, se non sbaglio. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi, grazie dell'invito.
Allora, professore, con lei volevamo parlare di questa cosa, perché insomma, andando un po', navigando in internet per cercare materiale, mi sono imbattuto in questa ricerca che lei ha curato insieme con altri due colleghi, Antonio Di Sorbo e Assunta Amico, è stata pubblicata nel giugno del 2018, quindi un bel po' di tempo fa, e in cui, insomma, io quando l'ho letto ho detto, cavolo, ma allora tutto quello che ci raccontano, c'è una parte di quello che ci raccontano non è sicuramente vero, ad esempio tutta la questione del fatto che è tutto nuovo, no? Con il Covid è tutto nuovo, quindi sostanzialmente noi abbiamo trovato una malattia nuova e ci siamo trovati in difficoltà, per cui abbiamo avuto una prima fase delicata perché non sapevamo come affrontarla, non avevamo le strutture adeguate. Invece nella vostra ricerca naturalmente non si parla di Covid, però si parla innanzitutto di questo aumento di incidenza e prevalenza delle malattie respiratorie croniche a livello mondiale, che determina un peso sociale rilevante, leggo testualmente, sia a livello assistenziale che economico. E voi già allora mettevate in guardia sulla necessità di adeguare il sistema a questa pressione sempre più forte.
Sì, lei ha detto molto bene questo, sono fatto una disamina. E mi fa piacere che si è imbattuto in questo lavoro. Io l'ho fatto oramai nella ricerca, i lavori si dice sono datati quando passano già 6 mesi e un anno. Il problema è che qui abbiamo un lavoro datato, ovviamente, perché è passato un anno e mezzo, ma attualissimo. Ed è proprio vero che questa cosa noi l'abbiamo messa per iscritto, ma siamo non i primi e ne saremo gli ultimi. Quindi quello che noi sentiamo attualmente, si dice in giro e si parla sia in televisione che sui media abbondantemente, che non è stato assolutamente programmato né previsto. Tutto si sa e tutto si sapeva, ma non evidentemente gli interessi gestionali, politici locali nella sanità vanno in modo diverso. In effetti quello che noi abbiamo scritto è solamente mirato apparentemente a un aspetto del sovraffollamento del pronto soccorso, ma il sovraffollamento del pronto soccorso esiste e continuerà a esistere, esiste da tempo. Abbiamo fatto il parallelismo anche con un sistema sanitario leggermente diverso dal nostro, come quello inglese. Il problema vero è che si è tagliato sempre di più, e le pneumologie sono quelle che sono state tagliate di più, perché si dovevano ridurre i costi delle spese e anche la gestione specialistica e le competenze si sono perse in questi anni, cercando di appiattire tutto nella medicina.
Arriveremo poi a questa questione dei tagli, però volevo che lei ci chiarisse anche perché c'è questo aumento delle malattie, dell'incidenza delle malattie respiratorie croniche, perché naturalmente poi il Covid va a impattare su questo aumento, certo, no? Certo, e lo amplifica.
Certo, ma allora diciamo che l'incremento delle patologie respiratorie è sicuramente elevato e si sa da anni. Si sa da anni che la broncopneumopatia cronica ostruttiva arriverà al terzo posto come le malattie causa di morte, i tumori del polmone quarto, quinto posto come causa di morte, le allergie, l'inquinamento ambientale, il fumo di sigaretta non sono altro che stimoli ed alti rischi per quello che noi respiriamo, per quello che noi gestiamo. Quando si parla del buco dell'ozono e dell'inquinamento ambientale, noi non ce ne stiamo accorgendo, ma da anni si dicono queste cose, solo che non si fa niente per abbattere l'inquinamento ambientale, non si fa niente per ridurre l'erogazione di gas serra e quant'altro. E il fumo, tra l'altro, è quello che il danno ufficiale più grande, perché il 90% dei tumori del polmone proviene dal fumo, 80-90%, il resto da inquinamento. Quindi l'incidenza c'è da anni e si sa, l'Organizzazione Mondiale di Sanità lo ha stimato da anni.
Peraltro mi sembra che i fumatori hanno un rischio pari al 40% in più di finire in terapia intensiva qualora siano infettati dal coronavirus. Certo. Veniamo alla questione dei pronto soccorso, perché lei diceva una questione, insomma, anche questa l'ha detto tra le righe, ma la vorrei rimarcare. Lei ha detto una questione, cioè il sovraffollamento dei pronto soccorsi, soprattutto in determinate stagioni degli anni, guarda caso, l'autunno e la primavera, è cosa che si verifica da anni.
Sì, si verifica da anni, e però, insomma, come vede, insomma, non si pone rimedio. Non si pone rimedio perché? Perché non c'è un filtro. Il filtro dovrebbe essere quello che dicono tutti, l'implementazione delle attività territoriali, sia da parte dei medici di medicina generale, non semplici prescrittori di farmaci o tramite le segretarie di ricette, ma anche di specialisti. Cioè, degli specialisti, un tempo c'erano i consorsi antitubercolari per prevenire la tubercolosi, quelli lì sono stati trasformati, chiusi, ma non come gestione di prevenzione del rischio, ma assolutamente con pochi medici dentro che non fanno niente. Quindi il discorso è: filtriamo sulla base medici di medicina generale e specialisti ambulatoriali, per cui non arrivano così in questo modo tutti al pronto soccorso. Molti medici non visitano e quindi i pazienti anche di per sé vanno al pronto soccorso, tant'è vero che noi abbiamo parlato di accessi inappropriati, che è oltre il 25-30%, insomma. Poi man mano che si al nord un po' di più, al centro un po' di meno, al sud un po' di più, però si crea un sovraffollamento e si creano dei pazienti che addirittura sono noi li abbiamo chiamati frequent flyer patients, però sono pazienti che ogni colpo di tosse, ogni piccola difficoltà torna al pronto soccorso. Quindi c'è un sovraccarico al pronto soccorso e una cattiva gestione territoriale. Quindi
ecco, io voglio chiarire, dottore, perché professore, perché altrimenti poi sembra. Qui non diciamo che non stiamo sottovalutando la questione Covid, diciamo la questione Covid va a impattare su un sistema già stressato, no? E qui volevo tornare alla questione delle terapie intensive e delle subintensive, perché nel vostro articolo voi dicevate proprio vanno implementate, anzi la questione delle subintensive, di cui si parla pochissimo e che invece è cruciale, voi proprio dite bisogna creare queste unità perché non ci sono.
No, perché noi abbiamo fatto una disamina anche sugli altri studi che sono stati fatti, cioè anni fa non ce n'erano pochissime, molte più al nord forse, insomma qualcuna raramente al centro e pochissime, uno, due, tre al sud. Allora il concetto è, lo stiamo vedendo adesso, se noi riusciamo a creare come l'UTIC per i cardiologi o le stroke unit per i neurologi, delle UTIR per gli pneumologi, noi creiamo un grosso filtro anche per coloro che arrivano in ospedale in modo critico, quindi i reparti di pneumologia in modo generalista, insomma, con pazienti più critici, le subintensive respiratorie che servono come filtro prima di arrivare in rianimazione. In questo periodo di pandemia, noi abbiamo fatto, gli pneumologi d'Italia hanno fatto un lavoro, diciamo, apparentemente poco conosciuto, perché si parla sempre di rianimazioni, mentre sono le pneumologie che hanno fatto un lavoro maggiore, perché i pazienti non arrivavano tutti in rianimazione, quelli che arrivavano erano veramente un 5-10%, 15%, ma il vero problema di implementazione anche per il futuro dovrebbe essere proprio con queste subintensive respiratorie che fanno le ventilazioni polmonari, i caschi, tutto quello che serve per gestire il paziente più critico.
Esatto, quelle che noi vediamo in televisione, no, nei servizi anche dei VIP che vanno in ospedale, bravo, e che vengono chiamate intensive, ma in realtà sono subintensive. Perché
non le usano i rianimatori, le usano gli pneumologi. Si viene genericamente appiattito il concetto su un discorso non corretto.
Peraltro è incredibile, professore, che in televisione uno pneumologo non ci va mai, ci vanno i virologi, gli epidemiologi, i microbiologi, però i pneumologi, che poi sono quelli che trattano questa malattia, non vanno mai. Allora, volevo tornare sulla questione del perché questo accade. Da queste frequenze, in questa trasmissione, lei non ci crederà, ma siamo stati i primi a tirar fuori la questione del famoso piano pandemico del 2007, di cui nessuno parlava, poi se ne è occupato anche il report, perché si diceva l'Italia era impreparata, non sapeva nulla, in realtà c'era un piano pandemico che non era stato implementato, non era, eccetera eccetera. Ma vediamo al perché noi ci troviamo in questa situazione. Lei ha parlato dei tagli e li conosciamo, ma c'è anche un tema relativo al fatto che è incredibile, se uno ci pensa, che le dirigenze sanitarie guadagnano se risparmiano.
È certo, è certo, Chiaramente quando si portano utili, o perlomeno quando non si va in perdita, già un netto guadagno. Ma ci sono state in questi anni i debiti che si sono accumulati negli anni passati, dopo il 2010, insomma, e poi quindi c'è stato questo taglio, delle regioni in rientro. Le regioni in rientro, non a caso la Campania, ma forse il Lazio, eccetera, dovevano assolutamente rientrare. Il governatore della Campania ha fatto un'opera di risanamento, però chiaramente ci siamo trovati in queste condizioni. Allora, adesso ci troviamo in difficoltà, non ci sono posti letto, non ci sono medici, non ci sono pneumologi, ma per questa ragione, perché i tagli lineari e non oculati su quello che è l'andamento epidemiologico mondiale non è stato fatto in questo modo. Si devono tagliare i posti letto, si devono tagliare i medici, e quindi si è tagliato indiscriminatamente. Tanto la medicina interna può gestire. La gestione non è la stessa cosa, non si inventa fare una ventilazione dall'oggi al domani. Adesso tutti stanno provando giustamente a darsi da fare, ma le competenze specialistiche sono completamente diverse da quelle che sono le competenze generaliste, come un internista.
Certo. Professore, grazie, grazie per tutti questi chiarimenti. Naturalmente, ma tanto ci sarà modo, perché insomma quello che noi facciamo, spesso il lavoro del giornalista è antipatico, no? Perché deve mettere il dito nella piaga, ma fino a quando non metti il dito nella piaga poi le cose non cambiano, no? Cioè, l'importante è che da questo dramma che abbiamo vissuto ne uscissimo migliori, anche dal punto di vista del tessuto sanitario, della struttura sanitaria del paese. Però se non impariamo, cioè se non come dice il medico, lei mi insegnerà, perché per curare una malattia innanzitutto bisogna riconoscerla. Allora, certo, l'importante è riconoscerla e poi dopo intervenire. Grazie
alla corretta diagnosi per un approccio terapeutico ottimale.
Purtroppo noi giornalisti ci tocca fare questo, ci pigliamo gli schiaffi quando serve.
Ben vengano i giornalisti d'inchiesta e quello che fa lei in questo modo anche con me. Grazie
a lei, buona serata e buon lavoro, professor Mario Del Donno.